Bene, ringrazio dell'invito e delle, come dire, delle buone parole di presentazione. Ricordo anche sì la mia figura di coordinatore del gruppo 183 in questa sede, anche ricordo che il gruppo 183 è stato fondato da Giuseppe Gavioli, già assessore all'ambiente della regione Emilia-Romagna, scomparso insomma da qualche tempo, ma è a lui insomma che dobbiamo questo interesse così forte per l'attuazione della prima legge che ha in qualche modo ordinato e reso così, cioè che aveva l'auspicio insomma di rendere integrata la difesa del suolo in un complesso più ampio di azioni di governo. Ora, il compito che mi è stato affidato sia nell'introduzione del convegno, insomma, è un compito di responsabilità e anche ad ampio spettro. Io evidentemente anche per i tempi limitati dell'intervento ho scelto una chiave di lettura, cioè quindi nuovi approcci alla governance del territorio, ma evidentemente nei rapporti con la pianificazione di bacino, con la pianificazione di bacino, poi come la intendiamo ovviamente nel nostro paese. E la presentazione in un qualche modo vuole ricostruire velocissimamente il percorso di governo, uso il termine governo e non governance per, come dire, riferirmi a un approccio più duro tra virgolette rispetto alla attuazione delle politiche, per poi cercare di chiudere verificando quali possano essere invece delle possibilità un poco più libere insomma di esercitare appunto il governo del territorio con attenzione insomma alla organizzazione dei bacini idrografici alle varie scale spaziali con strumenti più innovativi che ormai cominciano a essere evidentemente comunque esperiti e a costituire un caso di riferimento abbastanza importante anche in termini quantitativi. Contratti di fiume sicuramente costituiscono, sono già stati citati anche dall'assessore, costituiscono come dire un esito abbastanza ormai riconosciuto di politiche di governance applicate a questi temi. Richiamo ma davvero velocissimamente, solo per fare un'osservazione, la mappa originaria in cui era stato diviso il nostro paese nei diversi bacini idrografici, cioè la 183 definisce un'organizzazione gerarchica su tre livelli, nazionali, regionali, interregionali, proprio per, era questo forse l'obiettivo di fondo, perseguire la particolarità del nostro paese, cioè dei bacini di dimensioni molto limitate, spesso a carattere torrentizio, quindi come dire problemi anche di sicurezza di natura idrogeologica, di natura idraulica, da frana, dissesto, rischio idraulico, rischio da frana, insomma davvero differenti nel contesto del territorio nazionale e differenti anche rispetto a molti altri paesi europei con bacini di più ampie dimensioni. Citavo questa mappa che oggi ha un valore residuale, insomma le autorità di bacino nazionali sono state inglobate nei distretti, le autorità di bacino regionali sopravvivono ma non sappiamo esattamente quale possa davvero essere il loro ruolo. Faccio vedere questa evoluzione, decreto, il cosiddetto testo unico ambientale che ha introdotto i distretti, oggi in discussione con il cosiddetto collegato ambiente della legge di stabilità che anche per la nostra regione dovrebbe portare innovazioni significative perché i bacini che non erano inseriti nel distretto padano, cioè Reno, bacini romagnoli eccetera, con Camarecchia interregionale, dovrebbero essere inglobati nel più ampio distretto padano. Ecco, queste due mappe danno conto dell'astrattezza che effettivamente ha contraddistinto la perimetrazione dei nuovi distretti rispetto all'originaria suddivisione della legge 183, con questa suddivisione trasversale che non rispetta più lo spartiacque e con accorpamenti, penso soprattutto nel caso dell'Italia peninsulare, assai, assai discutibili. Perché queste immagini? Perché queste immagini? Perché mi sembra di poter dire, questa è un po' quella chiave di lettura che seguirò nell'intervento, che uno dei problemi fondamentali nel governo insomma, dei bacini idrografici e quindi nella governance ad esso collegata sia proprio quello del rapporto tra il globale e il locale, ovviamente sulla scala del nostro paese. Uno dei problemi di fondo che la pianificazione di bacino ha incontrato negli ultimi anni è sicuramente quello di dare efficacia alle proprie previsioni. Efficacia alle proprie previsioni in carenza di una definizione puntuale di quali debbano essere i rapporti tra l'autorità di bacino, oggi dovrebbe diventare addirittura autorità di distretto, governando questi territori, e i sistemi locali organizzati. Qui ho fatto una diapositiva riassuntiva, ovviamente elementare, insomma, nel mettere in evidenza quelli che sono gli strumenti fondamentali di pianificazione del territorio oggi disponibili. Due livelli sui temi paesaggistici e ambientali, due strumenti principali, piano paesistico, oggi paesaggistico, piano di bacino, e poi ovviamente l'organizzazione nei tre livelli classici della pianificazione generale del territorio che corrispondono ai livelli amministrativi, con il grande punto di domanda su cosa succederà della pianificazione provinciale. Pianificazione provinciale che, per certi versi, lo vedremo subito dopo, è stata quella a cui una serie di dispositivi di legge hanno attribuito il compito fondamentale del rapporto con la pianificazione di bacino. E quindi, come dire, ulteriormente il problema si porrà per i temi di cui stiamo discutendo oggi, perché con la debolezza, se non addirittura la scomparsa delle province, quel livello intermedio e quelle competenze così chiaramente attribuite effettivamente troveranno difficoltà poi ad avere continuità o comunque efficacia. Dicevo, in questo quadro, volendo fare un piccolissimo bilancio e, come dire, attento ai temi che qui voglio trattare, mi si è chiesto di trattare, ho individuato alcune parole chiave che ovviamente fanno riferimento ad alcuni aspetti che possono costituire una innovazione per alcune autorità di bacino messa in atto, avvenuta negli anni recenti, per altre insomma auspicato comunque in via di divenire. Sicuramente uno dei temi chiave è, dal punto di vista istituzionale, è il rapporto tra prospettiva distrettuale e cosiddetta regionalizzazione, insomma, delle politiche di bacino idrografico. Pensiamo al piano di tutela delle acque che nel 1999 è stato attribuito come competenza di elaborazione e di approvazione alle regioni, e poi viceversa alcuni punti, alcuni temi che evidentemente hanno a che fare con, come dire, il problema dell'efficacia di cui dicevo prima, il problema dell'efficacia nel rapporto con questo insieme così vasto di soggetti che poi hanno la responsabilità di dare conseguenza, attuazione, promozione alle politiche di bacino idrografico. Io ho individuato qua alcune parole chiave: esigenza di legittimazione sociale dei contenuti della pianificazione di bacino, problema di sussidiarietà e partecipazione, chi fa cosa, con quali responsabilità, con quale efficacia, integrazione delle competenze di pianificazione, anche qui ormai, come dire, sono parole d'ordine che ripetiamo da tempo. Ricordo un convegno del 2006 promosso da Gruppo 183 Regione Piemonte e Istituto Nazionale di Urbanistica, che poneva enfasi particolare proprio sulla necessità dell'integrazione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di bacino. E poi sviluppo locale, progetto del territorio. Queste parole richiamano anche un'esperienza che l'autorità di bacino del fiume Po ha cercato perlomeno di portare avanti negli ultimi anni. Qui c'è un estratto, un piccolissimo estratto della relazione del quarto congresso sul fiume Po, che appunto richiamava questa doppia esigenza, cioè un'esigenza di integrazione, politiche meno settoriali, più capaci di comporre gli interessi in gioco, coordinare e integrare le azioni pubbliche necessarie, soprattutto poi nel depositarsi alla scala dei territori locali. E poi un richiamo, l'ho messo, ma questo ormai sta diventando sempre più pleonastico, all'esigenza di una maggiore prevenzione, insomma, quindi spostare un po' l'attenzione dagli interventi emergenziali dai quali pensiamo di non riuscire a liberarci, quindi ad uscire da questo circolo vizioso, ma qualcosa sicuramente, insomma, nel rapporto emergenza-prevenzione, nei rapporti anche dimensionali dei canali di finanziamento, occorrerà probabilmente fare. Dicevo, riguardo a queste parole chiave, poi ne metto ulteriormente in evidenza, cerco di dire qualcosa su due aspetti. Uno lo cito, ma poi ci saranno interventi successivi che saranno ben più di dettaglio e approfonditi: promozione del processo informativo e partecipativo. Perché questo? Per tutti i motivi, anche l'assessore ne ha citati diversi, fondamentali, riguardo appunto alla alla esigenza ormai di affiancare a qualsiasi tipo di scelta pubblica, di decisione pubblica, un momento di informazione, consultazione e partecipazione. Le direttive europee ce lo richiedono altrettanto in maniera obbligatoria, ma anche perché è attraverso questi processi che i soggetti, penso soprattutto in questo caso all'autorità di bacino, ma anche la regione ha una dimensione tale che in un qualche modo può, deve porsi questo tipo di aspetto, ma il riferimento è specifico davvero all'autorità di bacino, perché questi soggetti hanno bisogno di una legittimazione sociale. Io sono convinto che se noi andassimo, l'abbiamo anche fatto in qualche piccolo esperimento, a chiedere proprio nel territorio minuto cosa è l'autorità di bacino, la risposta insomma è davvero molto, cioè una risposta competente è assolutamente minoritaria. Quindi vuol dire che quel soggetto nel tempo non è riuscito ad accumulare, come dire, una capacità di dialogare nei territori, al di là del fatto che con i comuni, con le province poi ci sia un rapporto anche molto strutturato, e pensiamo nel caso del Po a 3.000 passa 210 comuni se non ricordo male, quindi un insieme, un corpo amplissimo di soggetti con cui avere a che fare. E questo proprio, dicevo, legittimazione sociale che deriva dal, come dire, dal mettere in campo un patto sociale tra questi soggetti, cioè tra la società e i soggetti che la società delega a prendersi cura di risorse che riteniamo assolutamente preziosissime, in questo caso per esempio la sicurezza, la propria incolumità, la propria sicurezza rispetto al rischio idraulico. L'altro aspetto è appunto l'attenzione alla scala locale delle possibili forme di azione. Ho accolto molto volentieri questo invito riguardo a un progetto LIFE che ammetto non conoscevo prima dell'invito, tra l'altro in un territorio molto vicino a quello in cui io abito quotidianamente, proprio perché mi sembra che metta in evidenza in maniera chiarissima questo rapporto, proprio con l'attenzione al rio, neanche al grande fiume o al grande torrente, ma proprio a questo reticolo idrografico minuto, che è quello con cui effettivamente spesso si ha un'esperienza di vita anche maggiore, cioè che si incontra quotidianamente, che si trova anche all'interno del territorio urbanizzato, spesso tombato, sotterraneo, a volte affiorante, ma come dire, quindi con un rapporto davvero molto diretto con la scala non locale, di più. Proprio la scala più vicina all'esperienza del vivere quotidiano. Dicevo, anche qui richiamo velocemente, il legislatore, il problema si è posto del rapporto tra la scala molto, molto come dire, ampia della pianificazione di bacino e i territori più locali. Qui individuo i tre momenti fondamentali con cui si è attribuito, come anticipavo, alla pianificazione provinciale dei compiti molto importanti, addirittura di sostituzione piena del piano di bacino, ove ci sia un accordo e dove il piano territoriale di coordinamento provinciale recepisca completamente i suoi contenuti. Quindi era, come dire, una funzione molto rilevante. Devo dire anche l'applicazione, questo è l'estratto, di una fascia fluviale in un piano strutturale comunale di un comune della nostra regione che dà conto, e questi sono gli articoli di un piano territoriale di coordinamento provinciale della nostra regione, che mettono insieme le competenze di natura paesistica e ambientale, diciamo relative all'assetto idrogeologico, e producono un numero amplissimo di articoli, producono un numero elevatissimo di linee nel territorio, ognuna delle quali sottende un territorio con regole simili ma non identiche, cioè tali per cui devono rimanere in vita articoli autonomi che non integrano l'originaria pianificazione o l'originaria dispositivo di legge. Quindi quella visione, che è abbastanza chiaramente delineata dal legislatore, in realtà ha fatto molto fatica ad attuarsi. E nei piani comunali, cioè nei piani urbanistici comunali, quelli con cui ovviamente il cittadino ha a che fare, il piano strutturale potrebbe diventare addirittura carta unica del territorio, cioè unico strumento di riferimento per tutta la legislazione e la pianificazione sovraordinata, quindi anche qui un compito alto, molto edificante, sarebbe un'ottima cosa, a volte capita anche, però poi si ritrova con questo tipo di cartografia, con questo tipo di dispositivi normativi. Altro aspetto riguardo all'integrazione istituzionale, importante, forse anche questa non del tutto, come dire, portata a pieno compimento, a piena soddisfazione, i consorzi di bonifica. I consorzi di bonifica sono una risorsa nel ragionamento che sto facendo del rapporto globale-locale, una risorsa importante. Non l'ho detto prima, stiamo parlando della regione Emilia-Romagna, è forse l'unica regione che ha trasferito competenze ricche dalla regione alla provincia. Noi abbiamo un riferimento delle province che nel quadro italiano, cioè abbiamo un'esperienza delle province che nel quadro italiano non sempre si ritrova. In molti casi i piani provinciali non sono proprio fatti o non hanno efficacia, in altri casi sono fortemente depotenziati rispetto ad alcune prerogative che potrebbero avere. Il consorzio di bonifica è un altro soggetto più atipico, in un qualche modo un soggetto privato, ma che ha un ruolo pubblico evidentissimo, quindi anche qui difficile, il rapporto non è così facile, ma anche in questo caso il decreto 152, recuperando parte, innovando qualcosa sulla 183, ho detto in corso di modifica, ho visto, ma il collegato qui non mette particolarmente mano, ma nella parte sottolineata in giallo dà conto di un ruolo dell'autorità di bacino, un rapporto col consorzio di bonifica ricco, tutto da discutere, molto insomma a cui occorre dare consistenza, ma è un rapporto sicuramente sulla carta ricco. E vado a chiudere. Questo era un po' quel quadro, come dire, del governo, ciò che abbiamo con un piccolissimo bilancio rispetto a quanto viceversa si è riusciti a fare. Contratti di fiume, ho avuto anche l'occasione, la fortuna di partecipare alla stagione originaria dei contratti di fiume in Italia, in regione Lombardia, questa è un'immagine che deriva, il master plan se non ricordo male, di uno dei fiumi milanesi, questo credo sia l'Olona se non ricordo male, regione Lombardia che per prima in maniera anche abbastanza istituzionale, cioè richiamando il contratto di fiume all'interno di una legge, quindi come dire, dandogli una cornice istituzionale, diciamo, la regione Lombardia è stata la prima insomma in Italia che ha promosso questo tipo di iniziative. Oggi credo che siamo a oltre 60 contratti di fiume attivati in Italia, contratti di fiume o di lago attivati, quindi l'esperienza sta cominciando a diventare ricca, ci sono pubblicazioni, come dire, c'è una riflessione sulle esperienze, sui pro e sui contro, non sono sempre tutte rose e fiori, voglio dire, ecco. Quindi il contratto di fiume esiste ormai da decenni nel mondo francofono, Francia, Regione Vallona, Canada, è stato importato in tanti altri paesi, compreso il nostro, e comincia, come ho detto, a produrre effetti e anche quindi, come dire, rispetto all'esperienza, possiamo tentare di definire un minimo bilancio. Qual è la forza, la forza del contratto di fiume? Io credo che la forza del contratto di fiume sia quello della sottoscrizione volontaria, se davvero è così, insomma, ecco, cioè nel senso che diventa in un qualche modo un patto in cui i soggetti aderiscono per volontà a fronte evidentemente di un'utilità ad ampio spettro, un'utilità presunta e convincente, cioè persuasiva, per cui sia utile per i soggetti, sia istituzionali, per le comunità, per le associazioni, insomma, far parte di questa esperienza. Ci sono delle difficoltà in questo. Il termine stesso contratto, che deriva dall'esperienza francese, dove l'enfasi era soprattutto sui portatori di interesse, originariamente. Cioè, quindi il contratto veniva chiamato così perché era un contratto riguardo a utilità in cui la componente economica finanziaria era una componente molto rilevante. L'esperienza nostra forse ha depotenziato questo aspetto e quindi non a caso credo anche la regione Emilia-Romagna parla di patti, cioè in un qualche modo ha anche usato un lessico differente, non so, credo, insomma, per quanto posso capire, anche per sottolineare queste differenze e ampliare il campo degli obiettivi. Ecco, quindi Da questo punto di vista noi abbiamo abbiamo scenari differenti, insomma, rispetto alla utilizzazione della esperienza e delle procedure del contratto di fiume. Credo che, come qui insomma, in un qualche modo viene elencato, era una riflessione fatta allora, ma io credo ancora abbastanza efficace, insomma, il contratto di fiume dovrebbe contribuire a costruire visioni strategiche, a diventare fattore di integrazione delle varie politiche prodotte dai diversi soggetti istituzionali, deve diventare anche fattore di valutazione di tale politica, cioè di autovalutazione e di valutazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, al fine di costruire appunto un sistema integrato di politiche. E quindi questo è lo strumento che evidentemente noi possiamo utilizzare.